niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency.
Ed eccoci tornati qui sugli 87.9 in FM. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. E questa sera abbiamo una puntata in salsa di romanzi e ne parleremo di vari, anche con ospiti in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E il primo testo di cui parleremo è Pietà, edito da Einaudi nel 2024, e ne parleremo con l'autore Antonio Galletta. E, lo trovate al prezzo di 18 euro di 260 pagine. Poi invece successivamente parleremo di La Mara di Federica Leonardi, edito da Mosca Bianca Edizioni, anche questo nel 2024, di 256 pagine al prezzo di 17 euro. Mentre l'ultimo testo di cui parleremo questa sera è Al Lago di Alterales, edito per Opi Edizioni al prezzo di 17 euro. Ora, prima di iniziare la trasmissione, Tabula ci tiene a ricordarvi che ospiterà a breve Maria Galindo il 6 febbraio in una puntata che sarà tutta dedicata appunto all'autrice e al mondo del femminismo bastardo che ci ha presentato Maria Galindo nel corso di questi ultimi anni. E bene, adesso torniamo a noi, torniamo, abbiate pietà, torniamo a Pietà e torniamo in studio in diretta con l'autore del testo. Ciao Antonio, ci senti? Noi non sentiamo te, tu lo senti? Ah, benissimo, perfetto. È caduta la linea, quindi adesso prendiamo un attimo torniamo con un attimo di stacco musicale e riprendiamo subito la telefonata. e ritorniamo in diretta qui sugli 87.9 in FM. E scusateci appunto per il disguido, il breve problema tecnico subito superato, e siamo di nuovo, ricominciamo. Antonio, abbi pietà di me appunto per questo ingresso un po' così problematico, però eccoci, ci senti?
Nessun problema. Sì, vi sento, buonasera e grazie di cuore per l'invito, mi fa molto piacere.
Buonasera e benvenuto a Tabula Rasa, e la prima volta che ci sentiamo. Pronto? Tabula Rasa, mi senti?
Prova.
Pronto?
Pronto?
Mi senti, Antonio?
Sì, molto poco, cioè mi sento volume molto basso adesso.
Ok, vediamo un po', provo a parlare, provo a stare ancora più vicino al microfono, i potenti mezzi di Radio Onda Rossa, ecco.
Ora sento.
Ok, benissimo. Allora Antonio, la prima volta ci sentiamo su Tabula Rasa, anche perché questo Pietà di Einaudi è il tuo esordio letterario, un testo che è stato finalista al Premio Calvino nell'edizione numero 36, a quanto si legge, e prontamente insomma un editore tra i nostri migliori ha investito su di te, insomma ti sei sentito particolarmente in difficoltà per questo, oppure hai vissuto con leggerezza?
No, è stata una gioia enorme, e che è stata anche una sorpresa a suo modo, che però ho cercato subito di vivere, come dire, con responsabilità, no? Nel senso, l'ho presa anche come una sfida della quale nel mio piccolo ho provato ad essere all'altezza, e insomma sì, con leggerezza alla fine, sì.
Bene, Pietà è un romanzo che ha un titolo molto secco, e secca è anche la tua scrittura, molto, molto diretta, non si perde in decorazioni varie, ma insomma va dritto al punto. Siamo in un piccolo paese, forse non si dice mai piccolo, ma in un paese effettivamente, le dimensioni non si vedono se non attraverso un drone, e se non attraverso forse le dimensioni che una bambina a un certo punto cerca di identificare all'interno del proprio piccolo grande mondo, no? E insomma, siamo in un paese del sud, questo si percepisce.
Sarà un paese di qualche decina di migliaia di abitanti, sì, come ce ne sono tanti per l'appunto.
Esattamente. E siamo in un momento molto particolare della storia di questo paese, nel momento in cui c'è la campagna elettorale che porta alle successive elezioni. Peraltro elezioni che sono in qualche modo molto importanti, perché vengono appena dopo un caso di corruzione che ha coinvolto l'ex sindaco, e quindi c'è una sorta di vento di rinnovamento che almeno si avvicina a questo paese, e quindi in qualche modo cerca di tirar via, no, un po' le vecchie nomenclature della politica. Insomma, quante volte anche nel più grande paese questa cosa l'abbiamo sentita pronunciare.
Certo. Troppe volte, diciamo. Sì, appunto, hai detto bene, il paese viene da un passato recente che non viene troppo raccontato nel libro, semmai vi si allude, nel quale c'è stata una sorta di dominio incontrastato per circa un decennio di un sindaco, però è appunto esce dalla scena per un'indagine giudiziaria che lo coinvolge. In questa indagine giudiziaria, tra l'altro, insomma, mi fa piacere citare, ho ripreso in modo abbastanza fedele, sebbene sciogliendola poi in un libro che resta un libro di invenzione, di finzione, di immaginazione letteraria, ho ripreso un po' sciogliendola un'inchiesta di una giornalista salentina, che è Fabiana Pacella, che appunto indagava i rapporti tra una banca di credito cooperativo e una giunta comunale in un paesino della provincia di Lecce. E insomma sì, è come se scrivendo questo libro avessi detto: ok, questo è un fatto reale, cerco di ricostruirlo con esattezza, e io parto da dove arriva la realtà, ecco, faccio un passo più in là e vediamo dove andiamo. E andando appunto si racconta questo rito ciclico, a suo modo solenne, a suo modo banale, che è quello delle elezioni amministrative, in quale insomma le possiamo guardare anche in questo modo, no? L'intera società che in qualche modo deve decidere come autogovernare se stessa negli anni a venire, quindi con qualcosa anche in qualche modo grandioso, se vogliamo, però allo stesso tempo pieno di, visto che il contesto è quello in cui i politici quasi mai sono politici di professione e talvolta agiscono mossi da interessi anche piuttosto bassi e gretti, insomma è anche un mondo molto romanzesco, quasi avventuroso, no? Nel quale tra giochi di potere, tra intrallazzi, tra proposte più o meno sinistre, tentativi di come dire, tendere agguati letterali o metaforici agli avversari, insomma la vita si movimenta non poco, la vita di tutti i giorni di questo paese che pure si racconta nelle elezioni si movimenta non poco, e pensavo che fosse un modo interessante per parlare sì di singoli individui ma anche della società nel suo insieme, ecco. La società di questo paese.
È un po' questo che emerge con molta forza, questo di cui parlavi adesso effettivamente si nota tanto in relazione soprattutto al fatto che esiste come una sorta di antica consuetudine per cui la politica locale, chiamiamola in questo modo, appunto legata alle amministrazioni locali dei paesi italiani, un po' entra in una interconnessione completa, totale, con dei rapporti familiari. C'è appunto una sorta di politica familista, no? in questo tipo di concezione della politica locale, che poi probabilmente aiuta poco sul piano poi della gestione territoriale, almeno visto da fuori, però visto da dentro probabilmente è la forma più antica e più radicata probabilmente di politica che si riconosce.
Certamente, sì, diciamo, no, si dice talvolta quasi come, non so se un luogo comune, però di sicuro come una frase ricorrente, il fatto che l'Italia alla fine che cos'è, una sterminata provincia, no? E si potrebbe aggiungere forse che è la provincia stessa che cos'è se non uno sterminato come dire, gruppo di famiglie, per l'appunto, no? Quindi sì, c'è questa struttura nella campagna elettorale, c'è anche un modo familistico, come dicevi giustamente, di gestire il potere. E in qualche modo questo fa il paio, il familismo amorale, come ha detto qualcuno, no? Quindi nel quale conta solo difendere l'interesse delle persone che fanno parte della famiglia e poco altro, le idee c'entrano poco, gli ideali o insomma le prospettive anche, se vogliamo. Questo fa un po' il paio, se non altro su un piano metaforico, comunque istituisce un'analogia, secondo me, con un certo modo di fare politica che ricorre nel locale, sicuramente, peraltro se pensiamo ai fatti di cronaca recenti dell'ultimo anno, così nel locale non solo del sud Italia, ma è un fenomeno che può riguardare tutta la nazione. Però ecco, questo modo di fare politica in cui non ci sono tanto le idee, gli ideali, ma gli interessi, la volontà di potenza e la volontà di rimanere dove si è e semmai allargarsi, beh, è un modo che appunto riguarda, secondo me, al limite ha una sua specificità, una sua specifica realizzazione tipicamente italiana, tipicamente provinciale, ma è un fenomeno che può riguardare, secondo me, oggi tutte le democrazie occidentali forse, e in fondo è quello che denunciava, no, già Berlinguer, se vogliamo, all'inizio degli anni 80, quando parlava, fine 70, inizio anni 80, quando parlava della questione morale, no? Che cos'è la questione morale se non un modo di fare politica che all'epoca era nascente e che oggi, dopo Berlusconi, dopo il, secondo me, completo fallimento di esperienze come il Movimento 5 Stelle, eccetera, con modo di fare politica in cui, come dicevo, in qualche modo l'interesse è metodo, l'egoismo è norma e così via. Ecco, davanti alla questione morale, insomma, che cosa può fare la letteratura? Secondo me non tanto parlarne in termini moralistici, non tanto lanciare slogan, non tanto risolversi soltanto nella denuncia, diciamo, che pure è un piano per me imprescindibile, ma anche, insomma, rappresentare anche su un piano tragico cosa questo modo di intendere la vita, che riverbera nei destini individuali, nella gestione dei gruppi familiari, nei movimenti dei gruppi politici, ecco cosa questo modo di intendere la vita alla fine fa perdere a tutti noi, alla società nel suo insieme, che, come dicevo, rimane in qualche modo la protagonista di Pietà, la società nel suo insieme, ecco.
società nel suo insieme che si ritrova in un momento appunto cruciale del possibile cambiamento che c'è, che si avverte in questo paese, e un po' il panorama che si viene a identificare nella tua narrazione fa vedere un po' come resiste la vecchia politica, insomma i partiti tradizionali, anche se vengono chiamati con un nome diverso, insomma c'è la delegazione locale di una forza nazionale, il calderone che tiene insieme probabilmente, come spesso succede, tante forze tra di loro magari anche non particolarmente coese, o almeno che lo sono soltanto in apparenza o solo in campagna elettorale, come spesso accade, e poi l'arrivo del nuovo, ecco, una forza nuova che perdonami, non dico più questa parola, un'intenzione rinnovata, ecco, di di mettere sotto l'attenzione la migrazione, no? dal piccolo paese verso i grandi centri, cosa che tanti insomma si sono trovati negli anni a considerare e poi a mettere in atto, quindi lo spopolamento in qualche modo del territorio provinciale, con questo movimento un po' così fantomatico e molto personalistico che è quello che si chiama Casa Dolce Casa, prende proprio questo nome abbastanza consolatorio, e che però insomma si propone di scardinare un po' questa vecchia nomenclatura. Allo stesso modo, una donna del popolo, la chiamiamo un po' così, fonda, in realtà non lo fonda, ma dà vita, senza rendersene poi troppo conto in fondo, a un grande movimento che prende il nome di Controriace. Questa è l'unica volta in cui dai un nome a dei luoghi, un luogo molto preciso ed evocativo anche di invece un certo modo contrario, no? di fare politica in un territorio, appunto un territorio piccolo di provincia. Ecco, questi quattro partiti o movimenti poi si troveranno a mescolare appunto tutti in fondo la stessa identica cosa, cioè la raccolta di voti, di preferenze, i pacchetti di voti che sono dispersi sul territorio. Quindi insomma sembra proprio che le idee, che quella questione morale che riguarda le idee, le porti ad essere completamente sommerse, scomparse. È davvero finita nel Novecento l'epoca delle idee?
No, secondo me non è affatto finita, forse è in crisi, non voglio dire che è finita, però di sicuro è in crisi la nostra capacità di mettere in campo delle pratiche, delle prassi individuali o collettive che siano all'altezza di certi ideali, che secondo me non solo è possibile, ma per molti versi necessario coltivare ancora oggi. Provo a spiegarmi, no? Mentre appunto ripercorrevi i vari partiti, che è vero, due di questi sono, io li chiamo così, forse approssimativamente, però realistici, no? Che nel senso che richiamano forze politiche verosimili che può capitare di incontrare direttamente a chi vive, no? in provincia, eccetera, e che sono questo calderone rimiscolato e questa delegazione locale di un partito nazionale, e ci sono questi altri due partiti forse più simbolici, eccetera. Ecco, mentre ricapitolavi questa cosa mi è venuto da dire che un'altra frase fatta, diciamo, è quella per cui si dice ogni mondo è paese in qualche modo, però io penso che oggi ancora più vera di questa frase sia un po' un suo capovolgimento, cioè come dire ogni paese è mondo, nel senso uno può anche, con riferimento a questi partiti più simbolici, no? Uno può chiedersi, beh vabbè, ma in un piccolo paese come può far fronte, no, a fenomeni così grandi che alla fine riguardano, se non popolazioni intere, di sicuro masse più grandi appunto dei singoli paesi, quali quelli della migrazione. La migrazione intesa sia come per il sud Italia spopolamento verso il nord o verso altre nazioni, e sia però come luogo d'arrivo, no, di altri flussi migratori. Ecco, queste perché dicevo che ogni paese è mondo in qualche modo? Beh, perché anche a livello locale questi sono conflitti che si manifestano in modi diversi, certo, da quelli in cui appaiono altrove, e però forse il contesto locale, anche per la realtà, sia per uno sguardo letterario, si presta a trattare queste cose, come dire, più a grandezza umana, no? Ci, se, possono essere riassunte dal destino, dalla psicologia magari di un individuo. E questi due partiti più simbolici servivano insomma a intercettare anche questo, a proporre un racconto della provincia che non voleva essere tanto, come dire, quello di una provincia macchiettistica, folclorica, diversa da tutte le altre, eccetera, come spesso sono secondo me le rappresentazioni della provincia, in particolare meridionale, piuttosto invece cercando di parlare di una provincia che fosse metafora e specchio della società nel suo insieme. Ecco, questi due partiti permettono di far entrare nel romanzo due temi come la migrazione, per l'appunto, uno in un'ottica, come dire, propositiva, proattiva, che vede nella migrazione, nella emigrazione della gente del territorio, un male, sì, un male storico che è possibile rimediare e che si attiva per rimediarlo, un altro che invece vede nei migranti che arrivano, no, una minaccia con tutto il portato di xenofobia o di vero e proprio razzismo, a cui anche politici nazionali, insomma, purtroppo ci abituano. Ecco, queste due correnti insieme mi interessava portarle anche in un piccolo paese, proprio perché consentivano di far vedere quel piano che dicevo all'inizio, cioè non è che è finito il tempo delle idee, ci sono circostanze oggettive nel nostro mondo che ci richiedono una forza ideale, una forza idealistica, un'immaginazione, la capacità di mettere le cose in prospettiva e in definitiva un accesso a quella che per esempio Gramsci chiamava la grande politica, no? Che non è la piccola, quella delle piccole congiunture giorno per giorno, ma è quella che riguarda i grandi temi della società e il loro sviluppo nel tempo. Ecco, c'è necessità di queste cose e allo stesso tempo, vuoi per limiti pratici, vuoi per limiti individuali, vuoi per scelte di comodo più o meno inesorabili, ecco, non sono tanto le idee a essere passate di moda, la loro necessità, quanto spesso le pratiche, no? Se è un romanzo di denuncia, questo lo è sì verso un malcostume, verso la questione morale, verso varie forme dell'intrallazzo tra il ceto imprenditoriale, quello politico e quello anche mafioso o quasi tale, ma è un libro di denuncia anche nel senso che cerca di mettere in luce, di rappresentare in modo non moralistico, come tante volte davanti alle sfide enormi che il nostro tempo ci pone, come dire, si svicola dagli sforzi possibili, così ci si concentra magari su dei desideri irrealizzabili, ci si concentra su delle scelte di comodo e non sugli sforzi possibili. Ecco, se c'è uno spazio per le idee oggi, io penso che sia proprio questo, quello degli sforzi possibili e necessari.
Ti ringrazio, perché questa risposta apre davvero a tante possibili altre narrazioni e tante possibili altre interviste, davvero, davvero ben congegnata. C'è attorno a fanno parte questi personaggi di un popolo, in realtà, di un popolo che andrà appunto alle elezioni, ma una cosa che colpisce molto della tua narrazione, che porti avanti con grande personalità, ecco, non sembra proprio un'opera di un esordiente, a dire il vero, appunto la questione stilistica legata al tipo di narrazione. Scegli di far raccontare, quindi scegli un narratore particolare, un narratore che è un indistinto noi, così come il popolo stesso non è, i personaggi non sono distinti da questioni anagrafiche, se non a un certo punto, e come una sorta di evocazione, ma distinto da qualità, o soprattutto dal ruolo che occupano all'interno di quella società o all'interno di quello che è poi il bacino elettorale, ecco, come se non esistesse più in realtà il mondo cui fanno riferimento, ma esistessero soltanto come votanti, come elettori possibili. Certo. L'unica che non lo è, per esempio, è la bambina, che è soltanto la bambina, non ha un ruolo all'interno di quella società, se non appunto la sua questione anagrafica. Ecco, i personaggi quindi si riconoscono soltanto da questa funzione, no? Talvolta lavorativa, talvolta la funzione che hanno nella, nella vicenda. E, che idea c'è dietro questa narrazione di questo noi che talvolta è incisivo, diretto e sovrasta la narrazione, talvolta invece è un po' in minore, un po' nostalgico, perché è vero che c'è un noi legato al, a quel popolo a cui forse faceva riferimento un po' il la sequenza di personaggi che tu stesso hai riportato in, in luce, insomma i vari Berlinguer, e sei arrivato fino ad Antonio Gramsci, e poi invece il popolo è quella massa indistinta che oggi in qualche modo va alle elezioni senza avere poi una identità ben precisa da elettore rispetto alla propria idea.
Certo. Sì. Beh, diciamo in questo noi narrante, che è uno degli elementi forse più vistosi, no? Che ci sono nel libro. Allora, ci sono varie motivazioni per le quali l'ho messo in campo, con anche connesse al modo poi di nominare i personaggi, però la prima cosa da dire per me è che comunque nasce non come il prodotto geometrico di qualche riflessione, no? Non è l'esito a tavolino di una, così, una speculazione, ma proviene anche da così un istinto creativo, un'ispirazione viscerale e a me stesso per lungo tempo incomprensibile. Vediamo che cosa succede parlando con un noi che cambia costantemente i propri confini. E proprio questo, perché ovviamente un noi presuppone un loro, no? Voglio dire, quindi il noi lo possiamo guardare come una faglia fondamentalmente che divide una comunità. Il noi ha questa particolarità, da un lato ovvia, dall'altro secondo me inesauribile, perché è una parola che da un lato include e come dire instaura comunità, solidarietà eccetera, dall'altro esclude e può escludere anche in modo violento. Quindi c'è questo noi narrante che domina i personaggi. A volte è vero che spessissimo vengono chiamati con il loro lavoro o con che ne so, il ruolo politico che hanno eccetera, però a volte vengono chiamati anche come uno di noi, uno di loro, e quindi il noi proprio a volte sale più alla ribalta. In questa scelta la prima motivazione, così un pensiero che spesso mi è girato in testa pur senza poi svilupparlo a tavolino in questa invenzione che ripeto è strettamente letteraria, però un pensiero è un mio chiodo fisso, potremmo dire, è una certa insofferenza, un certo astio verso l'individualismo come valore etico, come principio ispiratore di azioni concrete, di iniziative di qualsiasi tipo, e anche come principio pacificamente assunto nelle opere letterarie, no? Cioè oggi si scrive moltissima autobiografia o autofiction, insomma reali, sincere autobiografie, e in generale sembra normale, no? Che si apre un libro da pagina 1 a pagina 200, alla fine si segue sempre un solo personaggio più o meno eccezionale, più o meno staccato dal contesto dal quale proviene. Ecco, io credo che questo sia un dato fortemente ideologico, appunto per continuare a usare questo lessico di sinistra in fondo che sta venendo fuori in questa bella conversazione, e questo sia un dato ideologico che mi piaceva l'idea di mettere in discussione. Perché? Perché appunto l'individualismo oggi è così ingombrante e sono talmente pochi i discorsi non moralistici che lo mettono in discussione, che talvolta dà l'impressione, no, che il mondo, non voglio dire il mondo reale, ma semplicemente il mondo intersoggettivo, anche solo le persone che stanno intorno, i loro bisogni, la loro alterità degna di essere presa sul serio in quanto tale, dà l'impressione a volte l'individualismo che tutto questo scompaia. Ma questa è una grandissima illusione che secondo me ritorna nelle nostre vite, anche nella mia, figurarsi, e che spesso è questa illusione implicita in tante opere letterarie anche, e a me però anche come una cosa un po' più sperimentale, non so se ha senso questa parola in riferimento al mio libro, però ecco, ciò che mi interessava era lanciare sugli individui uno sguardo un po' particolare, cioè nominare le persone non tanto per ciò che hanno di irriducibilmente soggettivo, per ciò che le rende uniche e speciali, no? Per usare un'espressione così trita, ma a partire dalle loro relazioni primarie, a partire dal fatto che anche l'individuo più isolato, anche si sente, che si pensa come più isolato, anche l'individuo che si vorrebbe venuto fuori dal nulla, eccetera, resta in parte il prodotto, in parte la reazione, in parte una forza agente che comunque si muove in uno spazio comune, in uno spazio intersoggettivo. Per me era importante porre al centro questo fatto, porlo al centro non solo così del tema, del discorso, della riflessione, del non lo so, no? Non solo su questo piano, ma anche proprio nelle parole con cui viene nominata la realtà. Quindi un primo motivo è questo, diciamo, i personaggi si chiamano, che ne so, l'assicuratore o la moglie dell'assicuratore o il figlio di quell'altro, eccetera, proprio per questo motivo, perché mi interessava dire con i nomi stessi dei personaggi, mi interessava dire che un individuo è sempre anche il contesto che ha intorno, ma non solo il contesto umano, non solo le relazioni familiari, professionali, politiche, eccetera, anche il mondo naturale in qualche modo, no? Perché a un certo punto un altro tema che per me è importantissimo nel libro è quello legato alla, in senso lato a delle istanze ecologiste, potremmo chiamare, o comunque di sensibilità al cambiamento climatico e che cosa questo comporta, no? E io penso che il noi stesso nel libro è sempre noi, è sempre questa parola che dicevo, può avere dei confini labili, mobili, eccetera, però cambia un poco nel corso del libro. All'inizio è un noi che sembra quasi coincidere, per l'appunto, come dicevi, con il popolo o magari con i politici, con l'intera classe politica del paese, al netto delle sue differenze e divisioni interne, e a poco a poco questo noi, a forza di contrapporre noi e loro, scopre che un vero loro in qualche modo non esiste, no? Perché appunto davanti a delle cose che succedono nel libro, come un incendio spontaneo, come la moria degli ulivi, no? Che si manda la xylella in Puglia, eccetera, davanti a queste cose che in fondo nel nostro mondo sono rappresentate dal cambiamento climatico, dai paesaggi che muoiono, dai paesaggi che si trasformano traumaticamente, mettendo anche in questione la sopravvivenza della specie umana, davanti a queste cose un vero loro non c'è. Un vero loro non c'è, ed ecco che questo noi, che in un primo momento è stato anche uno strumento della denuncia di quanto sia frammentata e nella sua frammentazione anche, come dire, in degrado, in decadenza la società attuale, questo stesso noi poi diventa anche, come dire, in modo non facilone, in modo non precipitoso, però uno strumento di speranza, no? Perché a un certo punto diventa quasi la voce possibile, se non altro, di una nuova solidarietà cosmopolita, eccetera, davanti a una situazione oggettiva che ci impone di riflettere come società sul fatto che non c'è un vero loro e che siamo tutti sulla stessa barca, appunto, al netto delle nostre differenze.
Bene, Antonio Galetta, io ti ringrazio infinitamente per queste parole, per aver approfondito la tua narrazione con noi. E
grazie a te, grazie a voi per l'invito, per questo bel confronto.
Ti chiedo un'ultima cosa, che è una domanda che facciamo a tutti quanti i nostri autori, autrici, quando li convochiamo, insomma, qui a parlare con noi. Se ci consigli un libro, qualcosa che vuoi regalare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Un libro su tutti.
La domanda più difficile.
Vabbè, vi dico il mio romanzo preferito, o insomma quello a cui penso spesso adesso, è un romanzo dell'Ottocento che si chiama Middlemarch di George Eliot.
Perfetto, ti ringrazio infinitamente, quindi io ricordo Pietà, Antonio Galetta per Einaudi 2024, sono 260 pagine per 18 euro, molto ben spesi. Grazie Antonio.
Grazie di cuore, grazie e buona serata. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's
there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't light up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled.
Edito da Mosca Bianca, e ne parleremo proprio con l'autrice che è qui con noi. Ciao Federica.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, visto che parleremo di Lamara, ti chiedo innanzitutto di descriverlo brevemente per fare un po' attivare la curiosità in chi ci ascolta.
Guarda, te lo dico in tre parole: folk horror ambientato nella palude pontina, nell'ex palude pontina, quella che adesso è territorio lagropontino, ecco, quindi terra di bonifica, di città nuove sorte appunto durante l'epoca fascista, e c'è un discorso che riguarda il doppio, perché la palude è un territorio che è stato portato alla luce, quindi scusate le auto, ma sono un attimo fuori nella campagna e quindi sentirete molte auto quando prima non c'erano, si sentivano magari soltanto le cornacchie, ecco, e le rane, tante rane. E quindi è questo, è ambientato nella palude pontina, in una città di bonifica, di fondazione, e c'è il discorso è quello, il tema principale è quello del doppio, così come le città di fondazioni nascono su terreni che un tempo non esistevano, erano appunto paludi, erano terreni inospitali. La protagonista deve effettuare un'opera di scavo e per riportare in superficie la sua vera identità, quindi c'è un rapporto, un binomio importante tra la protagonista e poi l'ambiente in cui lei si trova ad agire.
Io
questo è quanto.
Mi fermo un attimo su questa, sulla palude e sulla pontina proprio, sulla bonifica. È uno dei fatti importanti, storici, che ci dà anche un po' le coordinate per muoverci nel romanzo, insieme alla guerra che viene ogni tanto nominata. Infatti un personaggio dice che l'hanno mandato a fare la bonifica piuttosto che andare in guerra, e questo avvenimento comunque, come hai detto tu, è importante perché anche nel libro si sottolinea il fatto che il comune Lamara, insomma, è stato costruito di recente rispetto ai fatti del libro, e questo comporta non solo una nuova migrazione da parte di persone che non abitavano lì, ma soprattutto a un certo punto viene spiegato l'isolamento di chi già viveva nella palude e che viene invece praticamente quasi vorrebbero eliminarli, queste persone che vivevano già da prima. Quindi ti volevo chiedere che cosa rappresenta per te la bonifica della pontina.
Allora, tu considera che io vivo nel territorio proprio, in quella che un tempo era la palude. Cioè, casa mia adesso, mi sono trasferita in una casa che è stata edificata su un terreno che fino a quasi un secolo fa, se tu consideri che nel 2032 ricorre il centenario della fondazione di Latina, che è la prima proprio città di fondazione, anche se una delle prime città non proprio, un borgo, quindi negli anni, nel 28 se non sbaglio, c'è il primo borgo che viene edificato su un terreno bonificato. Quindi che cosa rappresenta per me? Rappresenta attualmente l'ambiente in cui vivo e che frequento, ma rappresenta anche un legame con il passato, perché mio nonno, che è nato nel 36, è figlio di emigrati che scendono da Ferrara e vengono qui nel Lazio proprio per partecipare alla bonifica. Quindi nel racconto dei bambini, perché i bambini sono anche i protagonisti del romanzo, e c'è tutta una storia legata appunto a questi bambini, c'è parte del retaggio familiare. Però sia Legruna che Lamara sono legati sempre a quello che è il mio vissuto, le esperienze che vivo quotidianamente. La bonifica ha rappresentato sicuramente un evento, sia stato positivo che negativo, ed è diciamo il discorso che porto avanti anche quando poi parliamo di Saturnia, che è la protagonista, che nel romanzo ha questa evoluzione e deve anche lei, come ti dicevo all'inizio, bonificare se stessa. Ed è un lavoro sia positivo, perché sicuramente c'è stato, sono state riportate alla luce delle terre che erano assolutamente inospitali per l'uomo. Tu considera che è dagli antichi romani che si cerca di operare effettivamente la bonifica, diciamo di trasformare il terreno della palude, che non è adatto alla vita dell'uomo, in qualcosa di produttivo. Però mancavano i mezzi, quindi positivo da questo punto di vista, negativo per la perdita di quella che è la biodiversità. Noi abbiamo perso tantissimo con la bonifica, dalle specie animali a quelle vegetali, non è un dato diciamo riconosciuto. E questa perdita è l'amara, cioè la figura proprio, non soltanto la città, ma proprio la creatura che rappresenta il cuore del romanzo, è proprio portatrice di questa perdita, no? È lei che rappresenta un po' il cuore della palude che con la bonifica è andato perso. Quindi la bonifica è positiva e negativa, la trasformazione di Saturnia è positiva, anche negativa per alcuni aspetti, o qualcuno magari la potrà considerare una trasformazione non del tutto positiva, come già mi era stato detto per De Cluna. Anche in quel caso mi era stato detto, beh sì, ma la protagonista a un certo punto ha questa trasformazione, però è negativa, per me era positiva, però appunto il modo in cui lo vedi, cioè
punti di vista,
ogni crescita, ogni evoluzione ha bisogno comunque di un sacrificio, qualcosa va buttato via per creare qualcosa di nuovo, e il sacrificio può essere visto, a seconda di come uno lo vede dal punto di vista, può essere qualcosa di buono o qualcosa di assolutamente malvagio e da non considerare, insomma. Scusate se mi impappino ogni tanto, no, ma
anzi.
Veglio molto presto la mattina, quindi le sinapsi ogni tanto si impattano.
Allora, prima di addentrarci in la Mara, ti volevo fare due domande un po' più generali, perché tu scrivi sempre di horror weird, sia con vari racconti, sia con i due romanzi che hai nominato, De Cluna e appunto la Mara, di cui parleremo più avanti, e ti volevo chiedere se c'è stato qualcosa di preciso che ti ricordi che ti ha fatto scattare l'amore per questo genere, per questo tipo di narrazione.
Allora, io dico sempre che sono in realtà due le... diciamo quelle scintille che non hanno niente a che fare con l'horror in senso stretto. Da una parte c'è la mitologia, io il mio primo approccio alla lettura e alle storie è la mitologia greco-romana, e quindi con la mitologia tu hai un mondo di magia, un mondo dedicato al sovrannaturale, hai la trasformazione, le metamorfosi, hai anche l'horror, pensiamo soltanto a Apollo che scuoia Marzia, insomma c'è l'apoteosi proprio dell'horror, e poi i martirologi. Quindi dal nostro punto di vista noi abbiamo queste storie dei santi e dei martiri, che anche queste sono belle pesanti, e lette magari da una ragazzina 8-12 anni lasciano in te comunque qualcosa, sono storie reali, non reali, ovviamente rimaneggiate, però sono queste le scintille che mi hanno portato a vorrei scrivere principalmente non tanto la realtà, ma la realtà potenziale, è questo che mi piace di più, oltre all'horror, proprio il possibile, quello che non si vede ma che potrebbe essere reale, quello che mi spinge a scrivere sostanzialmente qui. Poi ti potrei parlare di tante cose, ti potrei dire che Terracina è la città dove ho vissuto fino a qualche tempo fa, ha tra i suoi martiri San Cesario, che viene martirizzato, si dice, perché nella città veniva celebrato il culto di Apollo con un sacrificio umano, e quindi tu a 10 anni, 12 anni sai che c'hai il tuo martire, il padrono della città, e perché nella tua città si facevano i sacrifici umani, quindi tu dici ok, va bene, immagazziniamo, poi utilizzeremo la storia in qualche modo, tant'è vero che parte di queste storie poi le troviamo in De Cluna, se vogliamo, ok. Questo è quanto.
E sia di Cluna che Lamara, oltre ad avere in comune queste atmosfere di cui abbiamo parlato, sono anche un po' accomunate a un altro genere che è proprio un po' un caposaldo anche della letteratura italiana, che è un po' il giallo, l'investigazione, perché in entrambi i libri c'è un mistero comunque da risolvere, qualcosa da sciogliere. Ovviamente non è un'investigazione canonica la tua, però ti volevo chiedere perché hai inserito un'investigazione che è una cosa invece molto comune nella nostra letteratura.
Allora, a parte che adoro Scerbanenko e la quadrilogia di Duca Lamberti è la mia passione, il fatto che Scerbanenko sia morto prima di poter completare, perché sappiamo che aveva altre storie di Duca in canna, diciamo, è sempre un colpo al cuore. Tra gli altri autori che prediligo sempre sul genere noir c'è Ira Levin. A me piace tantissimo come riesce a costruire, a creare la suspense un po' alla volta, ma anche come semina nei suoi romanzi pezzettini di sai, il filo d'Arianna, lui semina piccoli pezzi che tu poi rileggendo ritroso dici ok, me l'aveva già detto come sarebbe andato a finire. Prendi soltanto The Stepford Wives, te lo dico in inglese sbagliatissimo, comunque La fabbrica delle mogli, lì già lui ti mette pezzettini di indizi che tu racimoli piano piano, magari non te ne accorgi fino alla fine, ma lui poi ti butta poi in faccia la realtà, ti dice guarda che io te l'ho detto all'inizio quello che sarebbe successo. Quindi questo è, diciamo, c'è sempre stata una voglia di scrivere un piccolo giallo, però sai, poi i gialli devi saperli anche scrivere, quindi l'ho trasformato in un horror. L'investigazione in realtà è pochissima in Lamara, anche se parte da lì, perché comunque Nina è un'investigatrice anomala, nel senso lei viene chiamata quando ci sono casi di scomparsa, per le persone scomparse, e riesce a trovare gli scomparsi soltanto se questi scomparsi non ci sono più. Forse sto dicendo troppo, non lo so, ma tanto all'inizio del romanzo si dice, quindi non è tanto spoiler, facciamo uno spoiler alert, però in realtà. Quindi, come vedi, subito si vira sul sovrannaturale, no? Nel momento in cui inizi con il giallo, con l'investigazione, i ragazzini scomparsi, però poi c'è già l'aggancio sovrannaturale, così togliamo un po' di problemi per quanto riguarda poi dover capire bene come funzionava negli anni 60 l'investigazione, ma una donna può investigare oppure no, insomma, così ce lo siamo tolto di mezzo. In realtà ti posso dire una cosa, scusa se ti interrompo, che Lamara, io diciamo quando scrivo non scrivo mai la prima botta è via ed è perfetto così. Sono convinta che una cosa che, cioè, le bozze per me sono proprio, diciamo, copre da bonificare anche quelle. Inizio poi con la falciatrice, distruggo tutto e ricomincio da capo. E Lamara all'inizio era proprio un noir horror sulla falsariga di Angel Cert, non so se lo conosci, che è il romanzo da cui è tratto poi Ascensore per l'inferno. Non ti dico il nome dell'autore perché ha un cognome che io non riesco a pronunciare, evitiamo. Però ecco, consiglio sia il romanzo, che è bellissimo, è un, forse penso uno dei noir horror più belli mai scritti, e anche il film, perché c'è una rappresentazione di Lucifero, a parte Mickey Rourke che è fantastico, ma anche la rappresentazione di Lucifero merita tantissimo, quindi è questo. Quindi c'era, diciamo, l'idea, l'intenzione iniziale di scrivere un romanzo sulla falsariga di Angel Cert, e poi ovviamente invece virato tutto quanto nel folk horror, proprio perché mentre scrivevo Lamara stavo editando De Cluna per la pubblicazione, e quindi mi sono resa conto che Lamara aveva bisogno di un cambio di rotta, perché doveva essere legato, cioè è stato proprio un romanzo a dirmelo con Saturnia, che c'era bisogno di un legame. Erano comunque due romanzi ambientati nello stesso territorio, c'è un legame tra De Cluna e Lamara, e quindi all'inizio era ambientato nella città, una città anonima che poteva essere scambiata per Roma, e dopodiché invece è arrivata proprio, appunto, è arrivata Lamara, proprio il borgo di fondazione, quindi dalla città ci spostiamo direttamente nel borgo, perché era quello l'ambiente giusto in cui far proseguire la storia.
E infatti entrambi i due romanzi sono sia ambientati nel passato, anche se in due momenti del passato differenti, ma soprattutto appunto l'altra caratteristica è la provincia, i piccoli borghi carichi di mistero, surrealtà, omertà e segreti. Quindi ti volevo chiedere, la provincia è la roccaforte del weird?
Ma magari. Io ti ripeto, a me piacerebbe io sono una persona che adora il soprannaturale, mi sono c'è presente il Mattino dei Maghi, la serie di storie su quei fatti misteriosi? Ho una biblioteca piena di queste storie perché le adoro, mi piace tantissimo. La realtà è ovviamente il luogo in cui viviamo, ma a me piace scavare, cioè mi piace trovare la possibilità di una di qualcosa che non è tangibile ma che esiste. Quindi la provincia rispetto alla città, dal mio punto di vista, ti dà più la possibilità di dire, beh, girato quel vicolo c'è sicuramente qualcosa di strano. E ti ripeto, io poi ho vissuto in un centro storico, quello di Terracina, che è, da bambina lo vivevo quando era silenzioso, quando era nei pomeriggi d'estate, quando giravo soltanto io, e lì trovi il Capitolium, la cattedrale che era l'ex tempio di Apollo di cui abbiamo detto all'inizio, e quindi trovi un po' tra le pietre, tra i vicoli, trovi questa aria di mistero, questa possibilità, questo spettro che magari ti attraversa la strada. E quindi sì, la provincia per me è possibile, è il luogo in cui forse è più facile trovare l'orrore, ma non l'orrore, sai, quello che dici, oh mio Dio, l'orrore alla Terrifier. No, l'orrore che però è legato al concetto di mostro, che è sempre un concetto ambivalente, no? Il mostro che cos'è? La rappresentazione di qualcosa di sovrannaturale, di qualcosa di non umano. A noi fa paura, lo chiamiamo mostro, ma è anche bello perché ti dà la possibilità, ti apre al possibile, alla possibilità di qualcosa di diverso rispetto a quello che tu tocchi costantemente con mano. A me piace credere nel soprannaturale, mi piace credere nel weird, altrimenti non lo scriverei, ti dico sinceramente. Nei romanzi cerco di dare questa speranza che esista qualcosa di in più rispetto a quello che noi calpestiamo e sperimentiamo tutti i giorni. E ti ripeto, per me la provincia è invece quel luogo in cui è forse più possibile rispetto alla città, che è il luogo dove difficilmente ti fermi, devi sempre andare di corsa, devi sempre fare qualcosa. Nella provincia sei un po' più rilassato e quindi puoi pensare al mistero, ok?
Ritornando un attimo sui riferimenti, la Mara, devo dire, per me è stata veramente una lettura stupenda, travolgente. Io veramente ti devo fare i complimenti perché hai una scrittura fantastica. Io leggo velocissimo sempre, però questo libro l'ho dovuto un po' centellinare perché ero anche un po' doloroso proprio entrare ogni volta nella mente di Saturnia, quindi non lo riuscivo a leggere proprio tanto di seguito. E quindi veramente è stato bellissimo. Mi ha ricordato un capolavoro di scrittura, sia perché hai usato una protagonista femminile che deve risolvere il mistero, sia anche per tutto ciò che ci hai detto prima, e quindi l'importanza dell'ambiente, del mondo sostenibile, la natura, gli animali. E un po' mi ha ricordato Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. E per me è stato... E non so se hai letto il libro, per me è stato un libro bellissimo e me l'ha veramente tanto ricordato, soprattutto per l'ambiente. Quindi ti volevo chiedere, oltre a quelli che già ci hai citato, se ci sono altre autrici, autori, un po' di riferimento, non solo a cui ti ispiri, ma che leggi anche.
Guarda, sempre. Io leggo... svariati, nel senso che ho momenti in cui leggo soltanto un autore. Per esempio, qualche anno fa mi ero buttata su Simenon, quindi ho letto tutto Simenon. Era proprio vai e leggi. Un altro autore che adoro è Zola, e non so se si pronunci così, però Zola, ok, mi piace tantissimo. I francesi principalmente, ti posso dire la verità, sono gli autori che forse prediligo di più. Per esempio, per i russi ho più simpatia per Dostoevsky che per Tolstoi. Si pronuncia così, non lo so. E poi ovviamente gli autori, quelli canonici, Poe, che è stato il mio, la mia infatuazione da ragazzina. E tu considera che quando l'ho letto, non ho iniziato a leggerlo dall'horror, ma dai racconti del grottesco. Mm-hmm. Perché per me Poe principalmente è l'autore che non si prendeva sul serio, scriveva con rigore, perché comunque era rigoroso nella scrittura, ma non si prendeva tanto sul serio. E i racconti del grottesco come Tre domeniche in una settimana, Mellon Tatatua, L'angelo del bizzarro, sono i suoi racconti che preferisco. Poi ovviamente c'è Il cuore rivelatore e tutto il resto, Lovecraft, e poi per gli italiani, oltre a Scerbanenko, che è italiano d'adozione, Landolfi e Buzzati penso che siano proprio quegli autori che se devi leggere almeno una volta. Io di Landolfi adoro il modo in cui gioca con la scrittura, mi piacciono gli autori giocosi. E tra le autrici ti posso citare un'autrice che purtroppo non c'è più da un po' di tempo, della quale consiglio veramente tutte le opere, che è Chiara Palazzolo, che è diciamo una delle autrici che ho adorato. Anche lei era una grande sperimentatrice e purtroppo la scomparsa prematura ci ha sottratto, secondo me, tante opere che sarebbero che sarebbe stato bello leggere. Però ecco, quelle che ha scritto, oltre alla trilogia di Mirta Luna, con le uniche che troviamo, I bambini sono tornati, La casa della festa, meritano comunque di essere letti. E se qualcuno trova Amor Panico, che è praticamente un'opera che è uscita postuma e che non si trova da nessuna parte, me lo faccia sapere, perché lo sto cercando pazzescamente. Il romanzo che mi manca, che vorrei leggere, non riesco a trovarlo.
Allora lanciamo questo appello. Quindi fateci sapere.
Però ecco, ce ne sarebbero tanti di autori, ho citato quelli che sono i più rilevanti. Poi leggi sempre, leggi quello che trovi, e se non ti piace, comunque è stata comunque un'esperienza.
Una delle caratteristiche di Lamara, di cui abbiamo anche un po' parlato prima, appunto questo inserimento del sacro, i paesi, in particolare i paesi molto piccoli, anche io vengo da un paese piccolo, conservano sempre l'identità attraverso le figure che sono state santificate o comunque mitizzate nel corso del tempo. E questo capita anche alla Mara, che ha scelto come santa protettrice, proprio una scelta, poi ci viene spiegato nel libro, Furrina, che è anche un nome in realtà di una divinità romana.
Esatto, meno male che l'hai citato tu così, Davide. Perché la divinità poi in realtà non è tanto romana, perché Feronia è una, diciamo, Furrina è è il gioco di parole con Feronia, che è la divinità che si trova proprio da queste parti, dove mi trovo io, un po' più avanti c'era, si dice, un tempietto romano dedicato a Feronia. Ma anche Decluna è una divinità reale, della quale esistono pochissime tracce, ed era una divinità dei boschi. Io sono del parere, ti ripeto, a Terracina c'era questa commissione già tra Apollo e il santo patrono. Quindi c'è questo legame tra il precedente, tra il sacro precedente e il sacro successivo, se vogliamo, no? E quindi sì, nei paesini questo rapporto con il sacro, che vedi, si aggancia sempre all'idea che comunque nei paesini c'è un po' più legame con il possibile, con il sovrannaturale, rispetto a luoghi più ampi che magari hanno perso questa. Io dico, sì, possiamo definirla ingenuità, ma è positiva, nel senso, almeno dal mio punto di vista è positivo. Aprirsi all'ignoto è qualcosa di piacevole, perché vivere soltanto il contingente per me rappresenta un po', come dire, un po' una perdita, perché è tutto ridotto al qui e subito, al qui e adesso, e la speranza non c'è più. Fondamentalmente quindi niente, non so se ho risposto alla domanda, mi sono persa.
No, in generale sì, è vero che diciamo in città, anche io comunque abito a Roma, c'è proprio una cesura tra il sacro passato e il sacro presente, invece anche nel mio paese d'origine convive il santo patrono con i lupi mannari e le streghe, i
piatti. Bello.
Però sono noi sapevamo, insieme,
cioè... a Terracina c'erano i lupinari, che erano praticamente i lupi mannari del luogo, che non si trasformavano in lupi, ma avevano, che poi se non sbaglio Landolfi stesso ci ha scritto un racconto su una figura del genere, sicuramente ce l'ha scritta Pirandello, che è una persona che con la luna piena si sentiva talmente preso da un furore, dal calore, che dovevano andare alle fontane ad abbeverarsi, a sciacquarsi, e quindi abbiamo racconti. Io ho frequentato nella mia infanzia tante vecchiette del paese, perché abitando nel centro storico frequentavo principalmente persone un po' più anziane, e quindi c'erano tutti questi racconti, le storie del lupinare, la storia del fantasma, del prete fantasma che suonava la campana e se sentivi la campana morivi, quindi è bello, nel senso sono storie che magari, non so, a Roma forse difficilmente trovi quello, sì, che ti racconta, sì, si sì, dice...
Infatti, sì, anche tutti i miei ricordi del genere vengono dal mio paese, vabbè, dove ci stanno le janare, streghe, cose, tutto. Mm.
Però... anche perché, per esempio, prendi Landolfi, no? Anche lui scrive da Pico, e quello che scrive è legato comunque all'ambiente che lui frequenta, oltre alle letture, che ovviamente parliamo di Landolfi, però l'ambiente, se non fosse vissuto a Pico, avrebbe scritto le stesse storie. Mi viene il dubbio, capisci?
Sì, è vero.
È sempre legato alla zona in cui ti trovi, a quello che è stato il tuo passato, il tuo vissuto, no?
Anche perché
le persone che hai frequentato.
Sì, in comunità piccole poi c'è un po' sempre questa commistione, invece quando si, diciamo, avanza nelle città c'è anche un po' la malafede, mi verrebbe da dire, di dire quelle cose sono da ignoranti, invece se dobbiamo pensare al sacro dobbiamo pensare a quello canonico, non senza mischiare le cose. Invece sì, i vecchietti, ecco, dei paesi, è tutto insieme, è tutto
un miscuglio, sì. Ma era bello, però, ti dico, sono morti tutti quanti, poveri vecchietti che frequentavo, perché ovviamente l'età avanza, però era piacevole, ti dico la verità, nel senso non c'era tanto questa chiusura che dici tu da entrambe le parti, c'era un'apertura, era tutto un po' più morbido, più felice, se vogliamo, poi magari è tutto, come dire... visto con le lenti dell'infanzia, ovviamente con le lenti dell'infanzia devi vedere cose in maniera diversa, però ecco, era molto, molto più piacevole, ti devo dire.
Invece, andando avanti, gli uomini di La Mara, del romanzo in generale, sono fermi nelle loro convinzioni, criticano, scelgono, ordinano per le donne, invece le donne, quando parlano gli uomini, definiscono sempre le donne come moderne, però comunque sono incapaci, sono pazze, altre cose.
Io lo so a quale uomo ti stai riferendo principalmente, però se ne parliamo, facciamo spoiler.
No, infatti non voglio farti una domanda precisa su un uomo, ma ti volevo chiedere, visto che non c'è un uomo che si salva in realtà, cioè sono tutti un po' fermi, se è stata una scelta pensata oppure riflette solo la realtà in cui viviamo? che
allora, in realtà ti posso dire che... Vabbè, parliamo di quest'uomo senza entrare troppo nel dettaglio e nello spoiler. Fred è uno dei personaggi che io mi porto dalla prima bozza di romanzo insieme a Saturnia. Ci sono alcuni punti fermi, quindi l'ambientazione è cambiata, però per esempio Fred c'era già, e il motivo per il quale ho cambiato il romanzo è stato, oltre alla necessità di cambiare ambientazione, il fatto che a un certo punto ho perso la bussola, invece di far evolvere Saturnia ho fatto evolvere Fred, quindi la fine della prima bozza finiva con la trasformazione di Fred, che si trasformava in una persona un po' più decente, mentre nel romanzo è tornato a essere quello che è, e rappresenta un'ancora per Saturnia, un'ancora che la lega al passato. Il fatto che lui utilizzi sempre il suo nome, il modo in cui la chiama, però, perché lei si chiama Saturnia, però si fa chiamare Nina perché non vuole essere se stessa, vuole essere qualcosa di diverso. Perché non vuole essere se stessa, però? Perché ha Fred che continua a chiamarla Saturnia, ma la chiama nel modo in cui uno dice cretina, ok? E gli uomini, in realtà ce n'è uno positivo, che è il dottore, che è quello che ingaggia poi Saturnia, perché quello un po' più che cerca di trovare una soluzione a un grande dolore, che è il dolore della sorella, ma anche il proprio dolore. Tutti gli altri rappresentano un po' non tanto l'ambiente in cui vivo, anche se ho avuto ovviamente confronti non sempre positivi con le figure maschili, ma l'ambiente in cui vive Saturnia. E ovviamente nel momento in cui stavamo lavorando alla riscrittura c'era bisogno comunque di rimarcare il fatto che in quella precisa epoca le persone, diciamo, la distinzione di genere era molto più forte, più decisa, e quindi una donna che faceva il lavoro di Saturnia non era sicuramente una buona persona, era una buona donna, non era una brava ragazza, ok? E quindi gli uomini avevano un rapporto privilegiato, un rapporto di forza rispetto alla controparte femminile, e quindi si imponevano di più. E questo è, diciamo, si palesa attraverso la figura magari del meccanico, oppure anche quella del prete. Però ti ripeto, è ovviamente di Fred che rappresenta appunto il nodo che Saturnia deve risolvere per poter ritrovare se stessa. Non ho fatto nessuno spoiler.
No, infatti, salvi.
Te lo dico perché alla presentazione di De Cruna invece feci un sacco di spoiler e infatti mi dissero no, perché è rivelato tutto del romanzo, però vabbè.
E invece, appunto, attraverso la tua scrittura noi entriamo principalmente nella mente di Saturnia, anche nella mente degli altri personaggi, però a livello corporeo sono fumosi, cioè non li riusciamo a immaginare bene, perché a parte che siamo presi appunto a camminare nella mente soprattutto di Saturnia, a risolvere la questione. Quindi ti volevo chiedere, in un eventuale film tratto dal tuo libro, chi interpreterebbe Nina?
Oh no, che domanda!
Così capisco.
Ho difficoltà a dirtelo. Dobbiamo parlare di donne vive. No, possiamo parlare chiunque, di attrici non esistenti.
Chiunque, perché proprio voglio figurarmela mentre fa le cose. Anche gli altri personaggi, se abbiamo un'idea.
Allora, io posso parlarti di Louise Brooks, che potrebbe essere, almeno per quanto riguarda l'aspetto fisico. Per quanto riguarda il carattere, Vivien Leigh sarebbe forse l'attrice più adatta, però onestamente non ho idea. Dovremmo fare un casting, facciamo un provino e vediamo chi vuole partecipare. Però ti posso dire che nella scrittura di Saturnia, rispetto magari a Alba, che è la protagonista di De Cluna, c'è stato un po' più rapporto. Alba è stata un po' più prepotente nel momento in cui scrivevo, mentre Saturnia è entrata con dolcezza nella scrittura. Quando scrivo sostanzialmente arriva sempre il personaggio, e con Saturnia c'è stato un legame più affettuoso, se vogliamo, rispetto ad Alba, che era invece una figura sempre molto indecisa. Però sai, quell'indecisa che si viene un po' nervoso, non riesce a indirizzare bene. Invece Saturnia aveva la sua strada e si è fatta guidare, perché appunto nella riscrittura della terza riscrittura, quando le ho detto sì, devi fare questa azione perché altrimenti non ti libererai mai, però era sempre un po' ritrosa, no? E quindi non riuscivamo mai a sbloccare questo a sbloccare il romanzo, ad arrivare al finale giusto, al finale che così come doveva essere, perché io con i personaggi un po' ci parlo, diciamo.
È giusto. E invece Fred chi lo farebbe? Perché anche Fred non sappiamo sappiamo un po' l'indole, però anche lui fisicamente.
Fred dovrebbe essere un uomo un po' massiccio, sai, quello che si impone un po'. Mi viene in mente il protagonista di Milano Calibro 9, che però purtroppo non mi ricordo il nome, quindi lasciamo così, lasciamo a chi ascolta diciamo il compito di andarsi a vedere Milano Calibro 9 e vedere il protagonista e dire sì, potrebbe essere Fred.
Bene, hanno due compiti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici: cercare, vedere il film e cercare il libro che hai citato prima. Compiti a casa. Invece, per quanto riguarda i tuoi compiti, stai scrivendo qualcosa in novità per il futuro?
Allora, non faccio nessuna anticipazione strana, perché ne ho parlato nella newsletter di Mosca Bianca quando è uscito il romanzo. Quella che, diciamo, parte con De Cluna e tocca poi la Mara è una sorta di pseudo trilogia. Dovrebbe concludersi con una terza città. Abbiamo sempre queste città, perché praticamente sia De Cluna che la Mara appartengono a un territorio, come dicevamo, come abbiamo detto per tutta l'intervista, a un territorio magico. Quindi è quella realtà alternativa al Lazio che viviamo quotidianamente. E c'è una terza città. Il romanzo, in realtà, la bozza è già stata scritta, ma adesso bisogna lavorare di nuovo di falciatrice, ricominciare da capo a riscrivere tutto quanto. Però è così, c'è questa storia che potenzialmente potrebbe diventare il terzo romanzo di questa trilogia di santi e mostri del Lazio, del Lazio misterico, se lo vogliamo definire così, misterioso.
E invece ti faccio l'ultima domanda, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti, cioè un consiglio di lettura, anche più di uno, di un libro che hai letto di recente o che ti è piaciuto particolarmente, da dare a chi ci ascolta.
Allora, per quanto riguarda i romanzi da leggere, a parte quelli che abbiamo già citato, quindi Chiara Palazzolo, eccetera, posso consigliare La pietra lunare di Landolfi, anche se di Landolfi secondo me andrebbe letto tutto a prescindere. Per quanto riguarda Buzzati, invece, il suo poema a fumetti, che è considerata la prima graphic novel del mondo, forse comunque una delle primissime graphic novel, ed è un piacere sia per la lettura che per la vista. Buzzati era sicuramente un ottimo scrittore, ma era anche un grande artista, 360 gradi. Ok, questo è quanto.
Grazie, allora ti ringrazio. Ricordo che abbiamo letto La Mara, edito da Mosca Bianca. Ne abbiamo parlato con l'autrice Federica Leonardi, che ha scritto anche De Cluna, tanto è tutto edito da Mosca Bianca, quindi siamo tranquilli.
C'è anche il racconto su Women of Weird, se vogliamo aggiungere, sempre di Mosca Bianca anche.
Quindi, appunto, recuperate, se non l'avete ancora fatto, questi romanzi. Noi ci sentiremo sicuramente con Federica quando scriverà l'ultimo pezzo della trilogia, così la riospitiamo per concludere il trio delle città mostruose del Lazio.
Va benissimo. Sempre nell'accezione positiva del termine mostro, quindi mostruose, ma perché sono belle, quindi è bello viverci, anche se, insomma, non tutti direbbero la stessa cosa, però sì. Una visitina la si potrebbe fare.
Grazie.
Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Grazie e buona serata.
Buona serata a tutti.
A tutte e tutti. Ciao.
I've been living on the road, made a bark of my soul. I've been singing stories to the crowd. It's been a while since I've been home. I think about you every night, wonder what it would have been like if I stuck around and settled down, maybe in another life. So if I fly steady on the ground, with my
Ed eccoci tornati in diretta qui sugli 87.9 in FM e adesso andremo a parlare con l'autrice di Al Lago del testo appunto uscito nel 2024 per Opi Edizioni e ad opera di Alterales che è qui con noi in linea. Ci senti?
Ciao, sì, mi sento bene. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Alterales, quindi è una... come dire, insomma, qui di fumettista, attivista ambientale, divulgatrice, mediatrice museale, quante definizioni ci sono in questa biografia. In ogni caso possiamo dire Alterales una persona molto impegnata e molto impegnata soprattutto nella questione ambientale.
Sì, dormo anche ogni tanto. Quando c'ho tempo dormo
e viaggi peraltro, sappiamo.
Sì, sì, ma questo però, guarda che, perché questo lavoro, fare la disegnatrice, è un po' bello, ma il suo brutto è che puoi farlo da ovunque. Quindi anche quando viaggio ho sempre il mio iPad, i miei fogli con me, le penne, le biro, non ti abbandona mai. Non sei mai in vacanza, veramente.
È una sorta di smart working estremo, insomma.
Sì, tutta ispirazione, qualsiasi cosa che vedi, che senti, fa parte del gioco, ma è bello, insomma.
Bene, e sappiamo che ti è capitato di recente di... vabbè, non di recente, insomma, è una storia che evidentemente conoscevi già prima, però passami questo racconto di intrecciare la storia del Lago Bullicante, noi che siamo qui a Roma.
Sì, ma in realtà, forse, cioè, vabbè, di Spurea no, come senti dal mio accento, io sono... del nord Italia, sì, quindi mi sono trasferita a Roma 2 anni fa e avevo conosciuto l'ex mia come centro sociale, ma non il lago, perché non si vede. Cioè il lago devi davvero sapere che esiste, devi davvero andarlo a scovare, perché altrimenti è nascosto lì dietro al suo muro. E quindi ci sono capitati in realtà proprio perché mi hanno contattata la casa editrice, che stava già insomma pensando insieme al centro sociale di scrivere questo fumetto, scrivere una storia che andasse a raccontare quello che accade, quello che è accaduto, ma soprattutto la ricchezza che è nascosta lì, così vicino alla zona più cementificata e più popolosa di tutta Roma, che è la zona sud-est. E quindi poi casualmente io le avevo conosciute da poco, le ragazze di Opi Edizioni, e niente, e ci siamo, insomma, nulla accade per caso secondo me, e quindi tutta questa serie di eventi ha portato al fatto che poi alla fine mi hanno chiesto: ok, facciamo questo fumetto, e io mi sono imbarcata in questa avventura anche un po' in punta di piedi, onestamente, perché poi appunto non sono romana, vengo da fuori, magari chi viene da fuori ha un occhio un po' più pulito, diciamo, perché non sa nulla, quindi tabula rasa. Ma
grazie della citazione.
Ma alla fine è stato molto bello, sono stati tutti molto disponibili, anzi super vogliosi di raccontarmi, di farmi entrare dentro la storia profondamente, quindi è stato bellissimo per me.
Beh, sai però che da Pasolini a Fellini a Caravaggio, insomma, il racconto di Roma è stato fatto forse meglio dai non romani, no? Quindi chissà che magari tu non sia su questa scia, ce lo auguriamo.
Sì. E io posso dire... devo dire, la cosa più difficile è stata far parlare i personaggi in romanesco, perché io non lo so, quindi scrivevo delle castronerie pazzesche. E poi mi dicevano: ma noi mica parliamo così, perché per me era tutto un au, ae, così. E mi hanno aiutato a trovare le frasi romanesche più, insomma, più consone a quello che stava accadendo nel fumetto.
Dagli regà, dice un lombrico a un certo punto.
Esatto.
C'è anche una libellula probabilmente che parla romanesco, a quanto vedo. Fammi un favore, fagli fatto un giro.
Tutti i locals sono gli animali. E le piante, perché sono nate e cresciute a Roma, e quella è la loro è il loro quartiere, no?
È giusto. Ma andiamolo a raccontare un po' più da vicino, insomma, in modo che anche i nostri ascoltatori e pronti lettori, io spero, se ne facciano un po' un'idea. Insomma, Lago a Lago è la vicenda di Nora, una bambina che sente una mancanza nella sua vita. È una mancanza che riguarda il suo immaginario, ciò che riesce a vedere, e lo sente un po' come qualcosa di sovrastante, appunto, i palazzi che ha intorno in questa grande cementificazione del quartiere. C'è qualcosa che manca anche nei suoi odori, non riesce a sentire l'odore di qualcosa di vivo, della natura. C'è anche qualcosa che la colpisce molto, l'impossibilità di togliere le scarpe, di mettere i piedi in qualcosa che sia vivo. Questa bambina Nora inizia un viaggio che noi percepiamo lunghissimo, in realtà probabilmente è breve, girerà un paio di angoli probabilmente, non di più, e ci sono dei personaggi, degli amici che lungo il percorso l'accompagnano, perché lei trova una scritta, manifesto, e su questo manifesto c'è scritto: sai che c'è un lago nel tuo quartiere? Un lago in un quartiere è qualcosa di straordinario, soltanto la mente di una bambina potrebbe immaginarlo probabilmente, e questo è quello che penseranno tutti gli adulti incontrati, è probabile. Insieme a questo gruppo di amici, un'ape, un gabbiano, due piante, insomma, con dei fiori ancora non nati che cercano il luogo per nascere, e una lumaca, se non vado errato, si avventurano alla ricerca di questo lago. Però a questo punto raccontiamo questa vicenda, e chiedo a te di farlo, insomma, è una vicenda che inizia nel 1992. Perché c'è un lago all'interno di un quartiere di Roma?
Allora, io non sono la più esperta, nel senso che Marco, che mi accompagna spesso nelle presentazioni, che è all'interno del Parco delle Energie, insomma, ogni volta io scopro cose, ogni volta che parlo con lui, però lei scopre, tra l'altro, questo non si sa, quel giro che fa la bambina l'ho fatto esattamente io, e visto che lei diventa piccola per passeggiare con i suoi amici, io l'ho fatto praticamente sempre china per terra a fare le fotografie che poi compaiono dentro al fumetto, dove c'è questo miscuglio di illustrazioni e foto. E come lei, quindi, io sono arrivata a questo lago senza sapere niente, e ho scoperto come nasce questo lago da questo luogo abbandonato che era un'ex fabbrica di viscosa, che poi si cerca di trasformarlo in questo grande centro commerciale, e durante gli scavi dei parcheggi si rompe una falda che era sottostante, era un fiume che era stato tombato, ma non per questo era sparito, e rompendo la falda fuoriesce l'acqua e i lavori sono costretti a interrompersi, e l'acqua invade tutto, si riprende i suoi spazi e crea un lago, quindi, che viene alimentato dall'acqua sottostante. Infatti la zona dell'acqua bollicante era l'acqua, no, che veniva fuori dal terreno con queste bollicine gassose, e questo lago diventa epicentro di vita, perché in un luogo in cui era diventato tutto appunto pieno di metallo, cemento, asfalto, il ritorno dell'acqua porta la vita, e in questo luogo, in modo totalmente inaspettato, arrivano animali che non dovrebbero essere in una zona così come quella che c'è qua a Roma, tra il Pigneto e Centocelle, eccetera. Questa zona è veramente, io vivo qua, quindi è super super cementificata, e invece in questo lago vivono il falco pellegrino, tutti gli uccelli migratori, le libellule, che sono sintomo di acqua pulita e di un ambiente pulito, e lì vicinissimo al lago ci sono delle strade da 18 corsie con 40 miliardi di macchine al giorno, dove diciamo che l'aria non è proprio pulita, non si può dire così,
e
invece questo lago diventa un'oasi praticamente
è proprio il peggior
deserto
luogo possibile per avere un lago vicino.
Io quando l'ho trovato ero abbastanza sconvolta, cioè ho detto: ma com'è possibile che poi sia così è veramente difficile da trovare. Infatti nel libro abbiamo messo, all'interno c'è un piccolo gadget che è oltre a un manuale per trovare zone umide, perché alla fine il libro parla del lago, ma parla di tutte le zone umide, dalla loro importanza a livello ambientale e del fatto che tutti tutte possiamo fare qualcosa. E poi c'è la via di come trovare il lago, quindi ci sono delle indicazioni: gira a destra, vai di qua, vai di là, perché così tutti quelli che si vogliono avventurare alla sua ricerca possono andare a trovarlo, perché l'obiettivo è che le persone vadano a conoscerlo, si affezionino a lui, perché è ancora in pericolo di poter essere riconvertita questa zona a una zona a uso umano, e questo vorrebbe dire che tutta la biodiversità e gli ecosistemi che si sono creati sparirebbero, perché nel momento in cui arrivano dei grandi palazzi o degli altri centri abitati, tutto viene inquinato, il suono, la luce, le acque. Insomma, siamo abbastanza invadenti come specie, lo sappiamo, e quella zona deve rimanere, per rimanere così in equilibrio, deve rimanere senza di noi, che direi che di spazio abbiamo già preso abbastanza.
Poi per fortuna la natura in qualche modo riesce a riequilibrare tutto questo, penso, no, al uno dei più bei parchi naturali che ci siano oggi sul pianeta è quello attorno a Chernobyl, che sì, insomma, ha ricreato degli habitat straordinari per flora e fauna che prima era impossibile da quelle parti. E tanto per appunto dare un dato contemporanei, è proprio dell'8 gennaio in realtà la notizia che non c'è alcun inquinamento industriale, quindi si può continuare a pensare, a procedere con questo faticosissimo esproprio di questa zona che da anni si cerca di ottenere, perché insomma non sono la narrazione sulla stima di bonifica esorbitante, di cifre esorbitanti, viene completamente smontata da questa commissione ambiente, quindi si può davvero pensare di avere questa zona libera, pura e in qualche modo ribelle nei confronti della cementificazione. Io l'ho detto in maniera affermativa, ma ci metto un punto interrogativo alla fine: è davvero possibile
liberarla, cioè tenerla, combattere, riuscire a salvarla, dici?
Esattamente, perché insomma sono tanti anni che se ne parla, c'è un grandissimo lavoro del Forum Parco dell'Energia ex SNIA, che insomma se ne occupa da tanti anni e che insomma mantiene anche, no, lo spazio vivibile, peraltro, perché
allora io non, la risposta
la
ovviamente
si prende tanto che di più.
Allora io la risposta non ce l'ho, perché ovviamente non lo so, ma insomma comunque sono 30 anni che va avanti questa cioè che il centro sociale protegge questo luogo, quindi 30 anni, io ne ho 30 quest'anno, è la mia vita intera. Io non lo so, questa cosa mi emoziona tantissimo, perché io per scrivere questo fumetto ci ho messo 8 mesi, e che non sono nulla in confronto a 30 anni di quotidiana lotta costante per appunto proteggere questo lago e vedere quello che si è riusciti a fare. Quindi intorno al lago è nata veramente una comunità gigante che ha un valore molto più grande di qualsiasi cosa che gli si voglia costruire sopra o accanto, e quindi io sono molto fiduciosa del fatto che non c'è proprio storia, che basta andare lì e tutto quello, cioè è fantastica come si può dire, il parallelo tra il fatto che dal basso è nato un lago e dal basso è nata tutta una comunità pazzesca dove succedono cose bellissime, dai bambini che vanno lì a giocare, che non avrebbero altri posti in cui farlo, a le signore anziane che passeggiano d'estate quando c'è un caldo incredibile a Roma e si rifugiano lì, a tutti questi animali, ai ricercatori della sapienza che vanno a fare biologia lì, perché è un caso studio comunque, perché vuol dire che in tutte le città che hanno un così alto tasso di cementificazione si può ricreare un ecosistema del genere. C'è un esempio importantissimo che si può portare anche fuori, all'estero, e quindi secondo me questo valore è inestimabile in confronto di qualsiasi progetto che ci si possa portare per costruire qualcosa. La difficoltà, la miopia secondo me che ci può essere, è il fatto che non produce nulla, cioè questo lago non produce soldi, nel senso, certo, non fa guadagnare nessuno se non la comunità, in cosa? In adesso se vogliamo fare l'economic welfare, però in benessere, cioè felicità, gioia, che non è scontato.
Certo,
non è scontato,
è una
secondo
qualità
me
della vita decisamente più alta.
Sì, sì, sì.
Lo dico da abitante del quartiere.
Ecco, esatto.
Tu riporti nel libro anche un gemellaggio tra due laghi, il lago Bullicante e un lago di Bruxelles che per me è impronunciabile senza fare brutte figure, e quindi ti chiederei insomma di farlo al posto mio, prego.
Allora, non lo provo perché in realtà non me lo ricordo il momento, perché di nuovo... So che è scritto, diciamo che per non fare troppi spoiler, diciamo a tutti quelli che ascoltano che è scritto nel libro.
Bene,
e quindi
bravo, esatto.
Chi vuole saperlo,
ci siamo salvati, abbiamo fatto una figuraccia centrale, però comunque.
Però sì, esiste un lago gemello a Bruxelles ed è molto bello il fatto che le due comunità siano parlino tra loro. All'inizio, agli albori della nascita di questo fumetto, c'era questa ricercatrice che era venuta proprio da Bruxelles e avevamo avuto, c'era stato, immagina, un brainstorming tutti insieme un po' a capire cosa poteva nascere da questa idea di fare un fumetto, e quindi lei ci aveva raccontato di come sia molto molto simile la storia di quest'altro lago, e in generale noi speriamo adesso che questo sia un po' l'apripista di racconti riguardo alle zone umide, che a me fa molto ridere questa cosa, sono delle zone super sfigate perché di base appunto sono brutte perché sono tutte umide, appunto sono fangose,
ci sono
le zanzare. Sono proprio quei posti che non gli fai una foto dicendo wow che bello questo posto, non sono instagrammabili, sono fondamentali per la vita sulla terra. Quindi direi che anche se non possiamo farci le foto, possiamo passarci sopra il fatto che non siano esteticamente come ce l'aspettiamo e proteggerle, perché nonostante appunto non corrispondano ai canoni di una foresta amazzonica o così, sono zone fragilissime e super importanti, solo che appunto non abbiamo l'occhio allenato a guardare un altro tipo di bellezza, secondo me.
Ti penserò a luglio alle 4 del mattino mentre una zanzara mi girerà intorno e non potrò.
Tu sei bella, gli dirai.
Esatto, sì.
Grazie di esistere.
Grazie di esistere, perché dalla tua vita dipende
l'ecosistema. Io vengo dalla pianura padana, profonda.
Sei esperta.
Proprio accanto al Po, noi ci svegliamo con la nebbia e in mezzo alla nebbia le zanzare. E quindi... Cioè, se vuoi davvero soffrire vai in quelle zone e lì è proprio cioè un allenamento, no? È duro questa cosa, riconoscere la bellezza anche quando non vedi a 2 metri davanti a te e sei colpito da questi mostri assassini che fungono dappertutto, però alla fine dici però è bella la pianura padana in qualche modo.
Vabbè, una zona più umida di quella, insomma, in Italia è difficile trovarla, forse, probabilmente.
No, infatti, cioè, in realtà quando mi hanno proposto questa storia ho detto ah, che bello, perché non riesco mai a spiegare a nessuno che alla fine, in fondo, c'è del bello, no? Tutti li prendono in giro perché vengo da lì, e invece no, è una zona che però devi riuscire ad apprezzarla, altrimenti effettivamente non è proprio accogliente.
Bene, farò il mio turismo alla ricerca delle zanzare.
Perfetto.
E ti chiedo ancora qualcosa. Tu insomma sei un attivista, hai lavorato molto per Fridays for Future, e c'è una domanda che mi girava in testa per tutta la lettura del fumetto, tra l'altro con un tratto molto divertente, allegro, insomma la bambina Nora e tutti i personaggi restano un po' negli occhi, e la domanda che mi veniva è che insomma a parole siamo un po' tutti quanti attenti all'ambiente, no? E poi però i fatti dicono un po' l'opposto, più andiamo avanti più sembra effettivamente che si vada incontro alla catastrofe. Allora mi chiedo, da attivista, ma qual è il confine tra il dire e il fare, per stare sul luogo comune, insomma? Perché siamo così tanto a parole vicini a tutta una serie di attenzioni che poi però nei fatti non portiamo a termine?
Allora, ci sono sicuramente dei livelli, no, di attivismo o comunque di cittadinanza attiva diversi, differenti, dove tu appunto dici siamo bravi a parole, parlarne è la prima cosa, è super fondamentale, perché parlarne significa che esiste. Se si smettesse di parlare del problema finirebbe nel dimenticatoio e nessuno se ne preoccuperebbe, e vediamo soprattutto negli ultimi anni come è complicato parlarne, intendo anche a livello di media, quindi nei giornali, in TV. C'è il negazionismo, qualcuno ha aperto le porte al negazionismo, ha detto bisogna sempre avere, no, chi porta una tesi e chi porta la controtesi. Però un esempio che non mi ricordo chi l'aveva fatto, ma per me era geniale, è se arriva uno scienziato a parlare del fatto che la Terra è rotonda, tu non chiami il terrapiattista a controbattere sul fatto che, nel senso, a un certo punto delle cose diventano dei fatti che sono così, fine, non è che si può andare... E quindi il fatto che invece ci sia chi nega tutto quello che sta accadendo al clima è già un grande problema, quindi parlarne per me è fondamentale, perché la gente deve sapere quello che succede, altrimenti poi, appunto, io vengo dalle zone della pianura, quando arriva l'alluvione, Bologna viene allagata, la gente non sa cosa sta succedendo e quindi si arrabbia con i topi che bucano gli argini, con chi non si è occupato di qualcosa. Dobbiamo essere pronti che questa roba diventerà la normalità e non sono più fenomeni estremi, è la normalità. Saperlo ci permette, essere consapevoli ci permette di votare, perché alla fine andiamo sempre lì, che è un atto politico quello di agire, di esserci. Quindi quando si manifesta, come dicevi tu, io poi facevo parte di Fridays, cerco di sostenere tutti i gruppi di attivismo che alzano la voce su un determinato tema, perché questo porta, appunto, consapevolezza, e porta a, quando vai a votare, magari ci pensi due volte se qualcuno investe su quello che devasta e distrugge l'ambiente, e quindi avremo 50.000 alluvioni l'anno e non soltanto due, oppure chi invece si occupa della cosa, hanno visione a lungo termine e inizia a investire su come si chiama, adesso non mi sta venendo in mente, vabbè, comunque su azioni che possono mitigare gli eventi estremi, insomma, e prepararci a quello che sarà. Perché ad esempio il Green Deal è stato scritto grazie a tutti i movimenti per il clima che hanno spinto come una grande lobby, no? Disorganizzata pure, perché eravamo tanti, tutti sapevamo che volevamo qualcosa per l'ambiente, e perché la situazione peggiorava, e chi quindi dentro al governo aveva già questa visione ha potuto dire, con la forza di tutte queste persone fuori, raga, dobbiamo fare queste leggi, ci servono, la gente ce le chiede. E ho parlato a volte con i parlamentari che mi dicevano è fondamentale che fuori ci siano gli attivisti, perché non cambia nulla da un giorno all'altro, ovviamente, non è che se noi scendiamo in piazza in 100.000 il giorno dopo viene approvata una legge nuova, eccetera, ma diamo la forza a chi può decidere di mettere in pratica determinate leggi, e quindi serve. Cioè, hai ragione, non effettivamente quando guardi le manifestazioni dici ma perché? E a volte anche a me succede che dico ma cosa stiamo facendo? Perché ogni tanto un po' di frustrazione è sana, ma serve, ma poi serve a chi sta dentro. E devo dirti che io ho cominciato a fare l'attivista 6 anni fa o 7. E adesso i miei amici che prima stavano con me nei vari movimenti stanno in politica, cioè sono a fianco ai parlamentari, si candidano per i loro comuni, per le regioni, eccetera, e sostenerli è fondamentale proprio per andare a delle soluzioni.
Certo, è un modo anche di dare forza alle idee. E proprio con le idee io chiuderei, perché il dialogo fra il libro che abbiamo avuto in apertura, un esordio letterario, Pietà di Antonio Galetta, e ciò che ci stai raccontando tu effettivamente è molto forte, no? Si parla proprio della forza di riportare fuori idee che possano sostenere il disegno politico. Io con questo ti ringrazio, Alterales, autrice di questo Al lago per Hopi Edizioni, un bel fumetto sul lago bullicante, sono 17 euro e le pagine non sono indicate perché giustamente è un fumetto, ma insomma dovrà saperlo il nostro ascoltatore lettore, che ti troverà sicuramente in tutte le migliori librerie. Grazie Alterales.
Grazie a voi, ciao.
amaro, sei un palazzinaro varo, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, 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 nella notte brava, hai trovato l'acqua bulicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, 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 e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo, nella metropoli meravigliosa, lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava,
morte tua, vita mia,
fallito, hanno tramato ed è arrivato il lago della Snia. E a me viene da piangere per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno le montagne. Non è il Turano, il lago di Bolsena, ha intorno 100.000 macchine, ognuna dentro il suo problema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna, bella Torpigna Tara, bella borgata dove il razzista la sua bara. Amiamo anche Prenestino, Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Qui l'aria è più dolce da quando è nato il lago, e non è spuntato dal cappello di un mago, è il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella. Dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, 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 nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda, tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco.
Basta con il cancro, noi vogliamo il parco, aprite questo ingresso, sta nascendo un lago.
Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago, succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto, si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte, sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Da tutte le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste, l'acqua che esce e rigenera l'umanità. Il sindaco che fa? Qui c'è la felicità. Di superficie 10.000 metri quadri, ma attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni e vogliono rubarci il lago da più di 10 anni.
Esproprio, esproprio
per il nostro polmone, e qui ci siamo tutti,
dai, è casa Albertoni.
Noi abbiamo questo passo, lottiamo dal basso, e quale bando qui ogni ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva, che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici, la natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema.
Ed eccoci tornati qui in diretta sugli 87.9 in FM, e riprendiamo, ascoltatrici e ascoltatori, la fine della puntata di Tabula Rasa, dopo aver sentito le note degli assalti frontali del Muro del Canto, che ovviamente prendevano a fagiolo al lago l'ultimo testo che abbiamo presentato di Alterales, uscito per Opi Edizioni nel 2024. E poi in questa puntata avete sentito L'Amara di Federica Leonardi, uscito per Mosca Bianca Edizioni anche se nel 2024. E invece il primo testo di cui abbiamo parlato è di Antonio Galletta, Pietà, uscito per Einaudi nel 2024. E da Tabula Rasa è tutto, e vi lasciamo sulle note e le frequenze di Radio Onda Rossa, e a presto.
Regalarla per ogni scarcerante fatta, si spacca una sbarra con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia.